Come vi preannunciavo domenica scorsa, l'attenzione che la Chiesa ci offre è ancora nella direzione della persona del Signore Gesù nel mistero del suo battesimo. Proprio dopo il ciclo del Natale, siamo giunti a considerare Gesù già nella sua età adulta, l'inizio del suo cammino pubblico in mezzo agli uomini, e il battesimo che abbiamo contemplato domenica scorsa e che oggi riconsideriamo in una rilettura che ne fa nel suo racconto Giovanni Battista. In qualche modo domenica scorsa era l'evangelista che descriveva, oggi è Giovanni Battista che racconta che impressione ha avuto dal battesimo del Signore. E quindi ancora siamo attorno a Lui, al Signore Gesù, che si presenta a noi proprio come adesso il canto molto bene ci ha introdotti, ci ha accompagnati, si presenta a noi come la persona che ci insegna come si fa a rapportarci con il grande mistero del male presente nella vita, nella storia degli uomini. Ecco, chiediamo proprio a Lui, Maestro e Salvatore, di insegnarci e anche di redimerci dal male presente nella nostra persona, nella nostra vita e nel mondo intero, così come Lui ci ha mostrato. Volevo insieme con voi guardare un attimo il Vangelo, in particolare questo modo veramente straordinario col quale Giovanni Battista racconta il suo incontro con Gesù. Dice che vede venire verso di lui Gesù. Anche questa è una bellissima immagine, no? Lui è fermo e Gesù gli viene incontro. Credo che possa anche descrivere il nostro rapporto con il Signore. Credo che tutti noi abbiamo sperimentato in qualche momento della nostra vita che il Signore ci è venuto incontro, cioè che ci ha visitati, che ha provocato qualche cosa e che noi non ci aspettavamo e che ha riguardato proprio la nostra persona. E quindi è proprio un indirizzarsi verso di noi, un interessarsi di noi. Essere l'oggetto della sua attenzione. E mentre lui vede che Gesù gli viene incontro, dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Chi ha preparato il foglietto mette in evidenza molto bene il significato dell'immagine dell'agnello per la mente di un ebreo. L'agnello richiama tanti fatti molto importanti della storia del mondo ebraico. Quell'agnello della notte di Pasqua, per esempio, no? Che si deve immolare e che è stato all'origine della salvezza, della liberazione del popolo nella notte dell'Egitto. Ecco, poi certo l'agnello di cui parla il profeta Isaia, che raccontando delle sofferenze del servo del Signore dice che era come un agnello muto portato al macello. Ecco, almeno queste due immagini dell'agnello dovevano essere ben presenti alla memoria di Giovanni Battista, che riconosce nel modo con cui Gesù si muove verso di lui l'immagine dell'agnello. Cioè, che cosa suggerisce? E suggerisce che Gesù si presenta inerme, si presenta non come un uomo potente, come un uomo prepotente, si presenta come così, nella panoramica della storia, come una vittima piuttosto che come un carnefice, ecco, se vogliamo dividere in due è così questa panoramica. Ecco, Gesù già dai primi passi verso Giovanni Battista si presenta così, come una persona mite, inoffensiva, addirittura sulla quale già ci sono i segni di uno scaricarsi del male del mondo addosso alla sua vita. Ecco, forse ci può venire in mente qualche persona che è così, sia per lati della sua personalità, sia per aspetti della sua storia, specialmente io penso alle persone più deboli, le persone più povere, o forse soprattutto le persone più malate, nelle quali vediamo tanti segni appunto di male, in genere non voluto, di cui non si ha colpa. Tante volte abbiamo anche fatto notare che in realtà questo verbo togliere non rende bene l'espressione che il Vangelo ci regala oggi, perché ormai per noi togliere, per noi della lingua italiana, vuol dire quando si toglie una cosa, la si sposta, la si mette da un'altra parte, no? Qui i traduttori hanno voluto mantenere l'originario latino del verbo tollere, che però vuol dire un'altra cosa. In latino togliere vuol dire sollevare, è così infatti nell'originale greco. E quindi anche a messa avrete notato che io tolgo appunto quella espressione, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e la sostituisco con quella che mi sembra che corrisponda un pochino di più, si avvicini di più all'originale, che è ecco l'agnello di Dio che prende, che solleva, che prende su di sé. Il verbo indica proprio un caricarsi. E proprio in questi giorni uno dei salmi che abbiamo commentato insieme ci diceva così: il Signore perdona, diceva ancora il testo italiano, ma in realtà andare un po' a guardare quel perdona, ancora dice che Dio solleva, si fa carico del peccato dell'uomo. Ecco, allora Gesù fa così rispetto al peccato del mondo, e lui se lo carica addosso. Altre volte, tante altre volte ci siamo soffermati su questo. Per un attimo lascerei da parte questa cosa qui del farsi carico per dare un pochino più di spazio invece all'altra considerazione, perché anche per questo il Vangelo oggi è particolarmente singolare e unico, perché anziché dire i peccati del mondo, come anche il messale ci fa dire al termine durante la comunione, prima della comunione, l'agnello che toglie i peccati, in realtà dice il peccato. E tutte le volte stiamo un po' ad arrabattarci per cercare di capire che cosa vuol dire. Perché dice il peccato quando i peccati sono tanti? È come se il Vangelo qui ci volesse dire: ma in fondo si riducono tutti a uno. Ancora più difficile, perché qual è allora? Qual è il peccato? Io oggi vi faccio una proposta, un'ipotesi naturalmente che è sempre nell'ambito dell'opinabile e anche del cambiabile. Può darsi che fra 3 anni, se il Signore ci considera ancora di essere insieme qua, quando ci ricapiterà questo Vangelo, io vi dico un'altra cosa. Io proverei a dire così: il peccato del mondo è la guerra. Lo dico perché sono stato fino a ieri sera, proprio a pochi minuti prima del vespro, a cercare di fare quella cosa che mi ero proposto già da 2 settimane fa, di mettere giù per iscritto un brevissimo riassunto delle cose belle che abbiamo ascoltato nella Scuola della Pace tra il 3 e il 5 di gennaio scorso. Finalmente sono riuscito a mettere giù, e adesso credo che sia anche arrivato nel sito, nel nostro sito, insieme anche con gli audio, e che in modo completo vi possono dare notizie della nostra scuola. E allora, insomma, sono stato ieri pomeriggio su queste relazioni ancora cercando un po' di enucleare proprio il succo dei succhi e, insomma, alla fine ho detto, ma allora è questo, il male del mondo è questo, il peccato del mondo si riduce a tutto questo, la guerra. Nel suo significato più largo, quindi non solo la prima e la seconda guerra mondiale, che poi ci hanno detto che adesso non si può più parlare di singola guerra, ma che la guerra ormai è permanente, si trasferisce solo di tempo in tempo, di luogo in luogo, ma è sempre quello. E poi però ancora in modo più largo, la guerra che è quella roba che ci portiamo addosso anche noi, quanto siamo in guerra, quanti nervosi continuamente patiamo e che cerchiamo di dominare, no? È una guerra dentro. E poi una guerra anche fuori, perché si trasferisce in tante nostre relazioni che chiamiamo appunto conflittuali. Ecco, quindi tutta la guerra. Ecco, io oggi vi faccio questa proposta, che il peccato del mondo sia questo, che è l'esatto contrario di Gesù, perché Gesù, sentivamo in un bellissimo salmo che apre il nostro mattutino, dice così, io sono pace. Ma essi, quando io ne parlo, vogliono la guerra. Io pace, e loro sono per la guerra. Così descrive il salmista del Salmo 119 la sua situazione. Esiliato per questo, non tanto perché in un luogo lontano da casa, ma perché si trova in mezzo a gente che vuole la guerra. Io pace. Ecco, allora, se Gesù è pace, allora io credo che proprio il peccato del mondo sia la guerra. Allora torniamo un attimo come fa Gesù a combattere la guerra, perché ci sono diversi modi di combattere la guerra. Per esempio, adesso sono appena venuto fuori da un incontro con dei miei amici in cui qualcuno diceva la guerra la si combatte così, bisogna individuare il nemico ed eliminarlo, perché se no non si riesce a vincere la guerra. Quindi tutte le volte si cerca di capire qual è l'Hitler del momento. E allora si hitlerizza questo, quest'altro, e così continua all'infinito la guerra, e senza mai venirne fuori, perché abbiamo hitlerizzato Saddam, pensando di risolvere così i problemi dell'Iraq, abbiamo hitlerizzato Gheddafi, pensando di risolvere così i problemi della Libia, adesso forse stiamo per hitlerizzare anche quello che comanda Damasco, e via via. È un film che abbiamo visto tante volte nella storia dell'umanità, e che continua a propagare e a far crescere la guerra. Che disastro. Allora, come ha fatto invece Gesù di fronte al manifestarsi del male? E ha fatto così, torniamo a questo verbo famoso. Lo ha preso su, se ne è caricato. E come ha fatto a caricarsi di questo male? Io credo che l'abbia fatto e muovendosi così nei confronti di chiunque fa il male. Allora qui bisognerebbe riraccontare, ma lo facciamo poi ogni domenica, ogni giorno, tutte le volte che noi incontriamo qualche brano evangelico, come si rapportava Gesù con quelli che fanno il male. Non ha mai pensato di eliminarli, non ha mai pensato di ucciderli, non ha mai pensato che Dio lo mandasse a fare questo. E come si è mosso lui con quelli che facevano il male, con i peccatori. Allora così anche noi, con un progressivo farsi carico che lo ha portato fino alla croce. Allora, in questo senso, devo dire, mi ha molto aiutato quello che appunto i nostri amici del coro all'inizio dicevano, che poi è la ripresa del Salmo responsoriale, avete sentito, l'abbiamo anche cantato, cioè questo Salmo che ci parla, il Salmo 39, del Cristo che quando viene nel mondo capisce che suo padre lo ha mandato per lottare contro il male, contro i peccati. E in che modo? Dice, ma tu non vuoi più sacrifici, offerte, vuoi che venga io, vuoi l'offerta di me. Nel rotolo del libro c'è scritto questo, che io faccia la tua volontà, e la volontà è l'offerta, continua la lettera agli ebrei commentando questo salmo, l'offerta fatta che Gesù ha fatto del suo corpo e di tutta la sua volontà a Dio. Ecco, allora io ho l'impressione che la guerra il male, il peccato del mondo, lo si combatta e lo si possa vincere solo così. E Gesù ci mostra questo, l'assunzione, il farsi carico. E mi chiedo anche poi nella vita di tutti i giorni che cosa vuol dire farsi carico. Vi do solo un esempio. Nel caso della mia vita io sento che vuol dire accogliere la persona diversa, a volte anche così diversa che mi sembra proprio opposta da me, e addirittura accoglierla non solo nel senso di dargli udienza, ascoltare, che è già molto, no? Oppure accoglierla nel cuore, pregare per questa persona e cercare di vincere ogni sentimento di giudizio e trasformarlo invece in tentativo di comprensione e di accoglienza, appunto, intima. Ma io credo che voglia dire anche cercare di accoglierlo a tavola, oppure addirittura accoglierlo in casa. Ho pensato soprattutto una vicenda, perché si tratta del male, quindi non si tratta dell'accoglienza dei poveri, dei deboli, dei malati, ma di chi fa il male. Ho pensato soprattutto all'accoglienza dei carcerati, perché oggi si parla molto di questo problema del sovraffollamento delle carceri, e tutti sono contro il sovraffollamento delle carceri, però quando poi si tratta di trovare dei sistemi alternativi, tipo appunto gli arresti domiciliari, allora qui su questo siamo un pochino più timorosi, perché quando uno, un carcerato, deve fare questa domanda di arresti domiciliari, perché sapete che è così, l'avvocato come prima cosa deve cercare un posto che dia la sua disponibilità ad accogliere quel carcerato, e quindi telefonano per esempio in parrocchia San Martino e dicono: lei ci può fare una dichiarazione di disponibilità ad accogliere questo carcerato agli arresti domiciliari? E ci vuole una disponibilità scritta. Ecco, non è uno scherzo, perché intanto non sono io, ma sono tutte le persone che vivono con me nella mia casa per esempio, e poi nella parrocchia. E arriva chi? Una persona che non sa chi è, che cosa ha fatto, come si comporta. Ecco, credo che quando il Vangelo di oggi ci parla di queste cose, si debba arrivare a questo punto, a questo tipo di esempio, perché se no siamo ancora nell'assunzione di vaghe povertà. Ma quella povertà di cui si parla oggi, che Gesù si prende addosso, non è semplicemente la povertà, lo dicevamo un po' anche domenica scorsa, non è semplicemente la povertà generica dell'uomo, le malattie, la fame, l'ignoranza, ma è anche il male, chi fa il male, il cattivo, il peccatore. Come si chiamano anche nel linguaggio comune quelli che vengono fuori dalla prigione? Avanzi di galera, no? E questi chi li prende? Ma Gesù ha fatto così. Gesù ha fatto così. E quindi credo che oggi questo... Allora capite com'è importante non tradurre togliere. Perché è facile pensare, adesso il male lo tolgo, tutti quelli che commettono reati, come li togli? E dove li metti? Non si tratta di togliere, si tratta di prendere. E come si fanno a prendere? Ecco, il Signore ci aiuti, io qui mi fermo perché io non sono capace, però il Vangelo mi porta qui. Il nostro modo di rapportarci al male, a questa guerra che nasce continuamente dall'inimicizia che è in noi, non può che essere che questo, l'assunzione. E come si fa ad assumere? Il Signore ci ricorda che innanzitutto ha assunto noi, ci ha presi, si è fatto carico di noi. Qualcuno ha avuto pazienza di me, continua ad avere pazienza di me, sopportarmi per come sono fatto, come parlo, come mi muovo. Voi tutti mi state sopportando in questo momento. Quindi, se ognuno pensa alla sua vita, alla sua storia, forse può anche orientarsi al pensiero che dovrebbe fare qualcosa del genere anche lui, mettersi su questa strada. Io credo che concludo con questo,
sia forse un'ipotesi di spiegazione questa anche del questo fatto singolare che dice ancora il Vangelo di oggi, cioè il motivo che spinge, che muove a Giovanni Battista a riconoscere che è lui quello giusto, il Messia, è questo: colui che sul quale scenderà lo Spirito e rimarrà. Perché che lo Spirito discenda, vabbè, può succedere, ma che scenda e rimanga, dice, allora quello sicuramente è la persona, è l'inviato, è l'agnello di Dio, è il figlio di Dio. E allora, io credo che voglia dire proprio questo, cioè Gesù è colui che non solo è entrato in contatto con la nostra povertà, ma ormai in modo irreversibile è entrato in questo contatto. Cioè lo Spirito non è l'operazione dello Spirito Santo, che è appunto l'incarnazione del Figlio di Dio, non è un episodio puntuale e poi basta, e poi tutto si ricompone. No, una volta per tutte Dio ha preso questa carne qua e questo male qua, se lo è caricato e non se lo toglie più da addosso. Questo vuol dire, secondo me, a questo punto bisogna interpretare così, questo rimanere. Ormai, cioè, Gesù, anche quando l'Apocalisse lo descrive in paradiso, lo descrive con le piaghe della passione addosso, lo descrive come un agnello sgozzato, ancora torna all'immagine dell'agnello, rimane lì. Ormai il nostro Dio è così, non cambia più. E allora anche questo per noi è ormai un marchio indelebile. La liturgia la chiama il carattere, non si può più togliere il carattere di alcuni sacramenti. Ecco, cioè ci rimane impresso il fatto che bisogna che noi siamo come con Gesù, come è stato Gesù, aver assunto a tal punto il male che ormai ci sta proprio attaccato addosso, è carne delle nostre carni, ossa delle nostre ossa.